Buona giornata a tutti, benvenuti a tutte e a tutte, benvenuti a tutti coloro che ascoltano questo mio commento molto personale della seconda festa più importante dell'anno, che è la Pentecoste. Scusate, ma questa mattina, oggi è il 26 di maggio, sono le 9:30. E io registro per domenica prossima, 28 maggio 2023, la messa del giorno di Pentecoste. Come vi avevo anticipato, domenica scorsa sono stato per una prima comunione in una cittadina del Lazio. Non questa, ma l'altra domenica, il 4 di giugno, andrò di nuovo perché ci sarà una cresima. E i due bambini, che sono fratello e sorella, mi hanno precettato. Ecco, quello che ho visto come ancora conferma di tutto un sistema. E una cosa, la prima comunione è una cosa orrenda, perché è tutto finalizzato alla sacramentalizzazione, cioè dare, l'importante è dare la prima comunione e far cominciare l'obbligo della messa. I bambini non capiscono nulla, perché i catechisti non sono adeguati. Non sanno, ripetono quello che a loro volta hanno imparato loro e quindi ripetono delle cose, delle castronerie. La prima comunione è come Sanremo, che tutte le canzoni devono fare rima con cuore, amore, baciare e via di seguito. E tutto, hanno preparato anche il giglio della purezza. Ma io mi toccavo, mi dicevo, ma dove siamo? In un altro mondo. Siamo in un altro mondo. Questi bambini lì, che doveva essere l'esposizione della famiglia. Famiglia che qualcuna litigava proprio fino all'ingresso della chiesa, con i genitori separati, per cui ognuno voleva un'altra cosa. E i bambini non contano niente. E oggi, nel giorno di Pentecoste, la cosa più importante era la busta per la parrocchia, che poi trattiene il parroco. Mi chiedo se non abbiamo tollerato abbastanza, anche troppo, l'esistenza di questa chiesa prostituita, una chiesa così deve morire, perché non può essere la chiesa. E la liturgia di oggi ci dice quale dovrebbe essere il progetto. E quindi anche di conseguenza la condanna di quello che noi viviamo. Noi siamo assuefatti ad un uso secondo il criterio delle si è sempre fatto così. Ma quando? Se nessuno mette in discussione questo principio, noi continueremo ad essere come le pecore, a testa bassa, a due, tre, e l'altri stanno timidette, abbassando l'occhio e il muso, dice Dante. La festa di Pentecoste ha la veglia come la Pasqua e la riforma del Messale e l'ha messo in rilievo questo. E c'è tutta una liturgia apposita per la messa serale che prosegue nella notte come veglia del compimento pasquale. Oggi noi siamo a 50 giorni dalla Pasqua, che è lo stesso tempo intercorso dall'uscita dall'Egitto degli ebrei schiavi e l'arrivo al monte Sinai con il dono della legge. Mentre mi preparavo per venire qua e immaginavo i volti di coloro che conosco, e pensavo se non sia giunto veramente il tempo di diminuire la celebrazione delle messe, diminuirle drasticamente, e di valorizzare la messa, cioè di prendere coscienza che la messa è un evento unico, che non può essere banalizzato con le messe d'orario, la messa delle 7, la messa delle 8, per dare la possibilità alla gente di adempiere il precetto. Se c'è la veglia pasquale e la messa si può celebrare la vigilia, come per esempio il sabato pomeriggio, questo dipende da un fatto storico. Il calendario degli ebrei, che fu assunto dai cristiani che erano ebrei, aveva la divisione del tempo dell'anno di 365 giorni in 12 mesi. Ogni mese era diviso in 4 settimane. Ogni settimana aveva 7 giorni. Il settimo giorno, che è il primo, è lo Shabbat, il sabato. Il sabato, come tutti i giorni, iniziano al pomeriggio del giorno precedente, cioè al tramonto del sole del giorno precedente, e si conclude al tramonto del sole del giorno seguente, cioè nel giorno di festa. Per cui per gli ebrei lo Shabbat comincia al tramonto di venerdì e si conclude al tramonto di sabato dello stesso Shabbat. Il giorno ebraico e il giorno cristiano, ancora oggi nella vita della Chiesa e presso la sinagoga, comincia al tramonto del sabato, per la sinagoga il venerdì, per i cattolici e i cristiani il sabato, comincia il sabato e si conclude la domenica pomeriggio al tramonto del sole. Questo vuol dire che la messa che viene celebrata il sabato non è messa pre-festiva. È un errore madornale, l'ho già detto altre volte, è un errore teologico molto grave. La messa del sabato sera è la prima messa della domenica, perché la domenica comincia col tramonto del sole. Avere la veglia di Pentecoste vuol dire connettere, collegare la Pentecoste alla Pasqua. Come la Pasqua ha la veglia notturna, così anche la Pentecoste ha la veglia notturna. Oggi noi non celebriamo un evento passato. La parola Pentecoste appunto significa 50. Pentecostesse, il cinquantesimo giorno. Noi celebriamo un fatto che collega due avvenimenti, che sono la Pasqua ebraica, in Egitto, quindi la liberazione dall'Egitto, e il dono della legge sul monte Sinai. La parola Pentecoste è una parola greca. Pentecostes, pentekonta, cinquantesimo. Cinquanta. Pentekonta, che alla lettera significa cinquantesimo giorno. Nella liturgia cristiana la Pentecoste è la seconda solennità più importante dell'anno dopo Pasqua, di cui chiude il ciclo. Pasqua e Pentecoste non possono esistere l'una senza l'altra. I 50 giorni si contano a partire dalla Pasqua. Come il numero 40 nella Bibbia è il numero dell'attesa, della preparazione, la cinquantina, il numero 50 che intercorre tra Pasqua e Pentecoste, è il tempo della formazione. Usciti dall'Egitto, gli ebrei ai piedi del Sinai devono ricomporsi in popolo, cioè devono acquisire la coscienza di essere il popolo di Dio, cioè di avere una propria identità. Questo tempo che Mosè passa sul monte Sinai per ricevere la Torah, l'insegnamento orale e scritto, condensato nei 50, nei 10 comandamenti. Allo stesso modo nel Nuovo Testamento Gesù, risorto, familiarizza con i suoi discepoli e li prepara alla separazione e poi all'attesa di un altro evento. La Pentecoste corrisponde alla festa ebraica di Shavuot, che vuol dire Shavah, Shavuot plurale, Shavah singolare, festa delle settimane. Le sette settimane. Sette per sette è 49, ecco il numero 50. Questa festa fu istituita durante la riforma di Giosia nel 621 avanti Cristo e fu associata all'evento del Sinai, cioè alla festa fondativa della nascita di Israele come popolo, attraverso il dono della Torah. Dono della Torah che in ebraico si dice Yom Matan Torah, giorno che dona la Torah. La festa di Pentecoste è anche una festa di pellegrinaggio. I più pii, i più ferventi, tre volte all'anno si recano a Gerusalemme in pellegrinaggio, a cominciare dall'età di 13 anni. Shavuot è una festa di origine biblica. È molto cara agli ebrei e ai cristiani e si rivive in questo periodo, si rivive l'epopea della liberazione dall'Egitto. All'inizio del cristianesimo, come era evidente e inevitabile, nella Palestina del primo secolo i cristiani celebrano la Pasqua della morte e risurrezione del Signore Gesù all'interno della Pasqua ebraica. Ma essi ritenevano che la Torah, cioè l'insegnamento, l'Antico Testamento, fosse compiuta e attualizzata con la vita, l'esempio e l'insegnamento di Gesù. Ecco perché si celebrava la nuova Pentecoste come compimento della Pasqua di Gesù, che è la sua morte e la sua passione. Quando dopo il 70 e formalmente nel 90 d.C. vi fu la separazione netta tra giudaismo e cristianesimo, le celebrazioni si separarono. Quella ebraica continuò con la forma ebraica dell'Antico Testamento, quella cristiana, oltre all'Antico Testamento, aggiunse anche quello che disponeva del Nuovo Testamento, cioè le lettere autentiche di Paolo, non le altre, cioè le lettere autentiche di Paolo sicuramente sono la lettera ai Romani, la lettera ai Galati, le due lettere ai Corinzi, il biglietto a Filemone e con ogni probabilità anche le due lettere ai Tessalonicesi. Insieme a questo circolavano anche dei racconti sulla vita di Gesù, molto popolari. Per esempio, un insieme di miracoli oppure di invettive. Gesù dice guai, guai, 7 volte, no? Oppure un elenco di parabole. Ne abbiamo un esempio nel capitolo 13 di Matteo, dove ci sono 7 parabole. Oppure la preghiera, il Padre Nostro, dove ci sono 7 domande, e via di seguito. Quindi con la separazione del cristianesimo dall'ebraismo si ebbe una propria liturgia che comincia intorno al secondo secolo. La festa della Pentecoste si svolge tutta all'insegna del Paraclito, di cui abbiamo parlato domenica scorsa. È il personaggio nuovo del dopo Pasqua. Gesù risorto è libero dal condizionamento del tempo. Non è più legato ad un prima, ad un poi. E lascia agli apostoli la libertà di organizzarsi e di vivere a modo loro. Il Paraclito viene presentato da Gesù come la sua eredità che guida verso la pienezza e il compimento. Il Paraclito è il dono che Gesù fa ai suoi discepoli e simbolicamente a tutta l'umanità. Secondo Giovanni, che si distanzia dai sinottici, la Pentecoste avviene nel momento della morte. Nel momento della morte, infatti, secondo Giovanni, al capitolo 19, versetto 30, lo abbiamo commentato già tantissime volte, perché è il punto centrale di tutto il Vangelo dei 19, dei 21 capitoli, dei 20 capitoli del quarto Vangelo. E Gesù nel momento della morte consegnò il suo spirito a chi? Ad Adamo ed Eva, rappresentati da Gesù e dalla madre, a tutta l'umanità. In più, ai piedi della croce vi sono quattro donne ebree, quindi credenti, e vi sono quattro soldati romani, quindi non credenti. Nel momento in cui Gesù consegna lo Spirito, lo consegna a tutta l'umanità, credenti e non credenti. Voi direte, come facciamo a sapere che i soldati erano quattro? Mentre per le donne lo sappiamo, perché sono elencate, per i soldati no. Lo sappiamo per un motivo, perché dicono che quando spogliarono Gesù delle sue vesti, era una veste senza cuciture, e per non romperla la divisero in quattro pezzi, uno per ciascun soldato. Dunque, per Giovanni la creazione, la morte di Gesù è l'inizio della nuova creazione. Un uomo e una donna nel paradiso, nel giardino di Eden, avevano combinato il disastro. Un uomo e una donna sono qui ai piedi della croce, dove ascoltano e ricevono, contemplano e ricevono il dono dello Spirito Santo, che è lo Spirito di Gesù, non un altro spirito. Ora ci disponiamo a, siccome è una liturgia densa e intensa, come dicevo all'inizio, come si fa a celebrare la messa in tre quarti d'ora, 50 minuti? È una cosa impossibile, a meno che non sia proprio una frittata, una omelette, una così, un cianfrusaglia, di fare le cose alla svelta, di fare le cose perché tanto deve finire, cioè che non ha nessuna importanza. Io penso che bisognerebbe abolire le messe della settimana e lasciare solo la messa della domenica. E la domenica mettere una sola messa centrale, perché deve essere la messa della comunità. Se non c'è l'assemblea, come era ai piedi del Monte Sinai, se non c'è l'assemblea, non ci può essere l'Eucaristia. Oggi molti preti sono ancora ad un concetto molto personalistico, individualistico dell'Eucaristia, come se l'Eucaristia fosse cosa loro. Non è cosa loro. L'Eucaristia è il punto focale attorno a cui dovrebbe ruotare tutta la nostra vita, se ne siamo capaci. Ora proclamiamo il Veni Creator Spiritus, vieni Spirito Creatore, che è uno dei più bei inni della liturgia di tutti i tempi. Vi devo dire, su questo inno, vieni Spirito Creatore, qualche cosina che è importante sapere, altrimenti si ripetono delle formule senza sapere perché. Probabilmente la sua origine è dell'VIII secolo d.C., dovuto ad un certo Rabano Mauro Magnenzio, abate di Fulda, arcivescovo di Magonza, durante il regno di Carlo Magno. Anche la cantante italiana Mina ne ha fatto una versione nel disco Dalla Terra nell'anno 2000. E c'è un'altra cantante sarda, mi pare che si chiami Carta, che ha preso la melodia popolare di questo e l'ha cantata nel rispetto della lingua e della tradizione, l'ha cantata così come viene tramantata musicalmente dalla sua terra, la Sardegna. C'è un fatto particolare che è legato, in epoca modernissima, che è legato a questo inno. L'11 marzo del 1947, e cioè 76 anni fa, Benedetto Croce, filosofo idealista, laico e liberale, durante i lavori della Costituente, concluse il suo intervento con le parole di questo inno che egli stesso definì inno sublime. La Chiesa da almeno 12 secoli lo cantava nel giorno di Pentecoste. E nel momento in cui inizia la Costituente, questo inno domina l'assemblea per conto di un laico e liberale. Nel silenzio rispettoso di tutta l'assemblea, Benedetto Croce così concluse il suo discorso introduttivo. Cito le sue parole. Io vorrei chiudere questo mio discorso, con licenza degli amici democristiani, dei quali non intendo usurpare le parti, raccogliendo tutti quanti qui siamo a intonare le parole dell'inno sublime Veni Creator Spiritus, Mentes Tuorum Visita, Accende Lumen Sensibus, Infunde Amorem Cordibus, soprattutto a questi, ai cuori. Per chi volesse saperne di più, c'è una tesi di laurea di Ernesto Bettinelli, ordinario di diritto costituzionale, che scrisse in una rivista, Il Politico, Università di Pavia, la Costituente, Veni Creator Spiritus, prolusione per inaugurazione dell'anno accademico 2005-2006. All'Università di Pavia. Ecco, guardate la dirompenza che ebbe queste parole in una assemblea laica che doveva porre mano alla nostra Costituzione. Sono convinto che lo Spirito Santo invocato abbia ispirato i 500 padri costituenti che hanno stilato la Costituzione che oggi rischia di essere manomessa come lo ha rischiato nelle due volte precedenti, la prima volta con Berlusconi, la seconda volta con Renzi e oggi con il governo Meloni. Ma noi, la Costituzione però, è più forte di tutti, perché noi la difenderemo e non permetteremo che venga toccata da mani impure, da mani fasciste. Recitiamo allora l'inno che Benedetto Croce disse, citandone soltanto alcuni versi, alla Costituente. Noi lo diciamo tutto e lo diciamo in italiano. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, mentes tuorum visita, riempi della tua grazia i cuori che hai creato, che tu creasti, pictora. Dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima. dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore. Irradia i nostri tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente al cuore, infunde amorem cordibus. Sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace. La tua guida sia invisibile, ci preservi dal male. Luce ed eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, tutti in un solo amore. Al Padre sia gloria, al Figlio dai morti risorto e allo Spirito Paraclito, nei secoli dei secoli. Amen. Anche tante domeniche fa, e anche l'abbiamo accennato nella messa dell'Ascensione, abbiamo parlato del mistero pasquale. Già nella Settimana Santa l'abbiamo esaminato, abbastanza approfonditamente. Se vi ricordate, abbiamo parlato spesso del mistero pasquale e abbiamo detto che è diventato una formula quasi fissa per indicare cinque momenti della vita di Gesù. Ne abbiamo parlato nella festa dell'Ascensione anche l'anno scorso. E questi cinque momenti sono la passione, la morte, la resurrezione, l'Ascensione e la Pentecoste. Molte volte mi avete sentito dire che i Vangeli devono essere presi non alla lettera, ma devono essere interpretati, perché sono non racconti di quello che è accaduto così materialmente, ma è la maniera ebraica, la maniera semitica, per dire determinate cose. Quindi il mistero pasquale, che comprende cinque momenti, è di vedere la figura e la persona di Gesù da cinque punti diversi: dalla passione, dalla morte, dalla risurrezione, dall'ascensione. Le parole a risurrezione e ascensione bisogna stare attenti a utilizzarle, perché non sempre indicano quello che noi pensiamo, che Gesù esce dal sepolcro, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, oggi ci dà il Paraclito come suo dono. E il dono del Paraclito è per noi la capacità di camminare nel presente in vista del mondo futuro. Pentecoste da un lato chiude le celebrazioni del tempo di Pasqua, di cui è parte integrante, mentre dall'altro inizia l'avventura della fede, della storia, e la storia diventa il luogo della relazione di Dio. A Pasqua Dio interviene di sua iniziativa, senza il consenso di Israele, e concede la libertà dalla schiavitù d'Egitto. A Pentecoste, ai piedi del Monte Sinai, Israele prende coscienza di sé come popolo liberato e accoglie il dono della Torah, legge che lo educherà alla libertà come compito missionario. Quello che il Signore ha detto, noi faremo. Israele si impegna a vivere di quello che il Signore ha detto. Quello che il Signore ha detto, noi faremo e ubbidiremo. Cioè, prima si osserva la parola di Dio e dopo ci si domanda il perché è necessario, il perché è necessario viverla. Nel Nuovo Testamento oggi noi leggeremo il capitolo secondo del Libro degli Atti, dove si descrivono gli avvenimenti in un modo colorito, con fiamme di fuoco che scendono, eccetera. Il racconto di Pentecoste del capitolo secondo degli Atti degli Apostoli è un commento al capitolo 19 del libro dell'Esodo, cioè è un commento al dono della Torah, della legge, dell'insegnamento ai piedi del Monte Sinai. Per esempio si dice nel capitolo 19 al versetto 16: vi furono tuoni, lampi, una nube densa e un suono fortissimo. A Pentecoste, secondo il racconto di Luca, venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di essi. Vedete la corrispondenza? Cioè, come se si volesse riprendere la scenografia del Sinai e farla ripetere di nuovo per Gesù, per il Nuovo Testamento. Vi sono però molte differenze tra i due fatti, tra la teofania del Sinai, cioè la manifestazione del Sinai, e quella di Pentecoste, che è bene poter cogliere. Il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore nell'Esodo. A Pentecoste tutti furono colmati di Spirito Santo. Lì il popolo è spaventato, qui il popolo è pieno di spirito. Ai piedi del Sinai vi è solo Israele. Qui sono presenti tutti quelli della terra, che è un esplicito riferimento ai popoli elencati nella tavola dei popoli di Genesi 10:1-37. Al Sinai il popolo deve stare lontano dalla montagna di Dio, pena la morte. A Pentecoste la manifestazione di Dio è un evento cosmico che coinvolge tutti nel ricevere lo Spirito, anche coloro che sono estranei, perché tutti percepiscono che si tratta di un evento divino. Ai piedi del Sinai il popolo deve purificarsi per 3 giorni. Tutti i popoli, qui nel Nuovo Testamento, tutti i popoli, possiamo dunque entrare. Lo Spirito del Signore riempie l'universo egli che tutto abbraccia, conosce ogni linguaggio. Alleluia. Invochiamo lo Spirito. Santissima Trinità, unico Dio, tu rinnovi la faccia della terra. Veni, Sante Spiritus. Spirito di sapienza e di scienza, tu doni la sapienza del cuore. Veni, Sante Spiritus. Spirito di intelletto e di pietà, tu susciti il timore di Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito di pace e di mitezza, tu sei la pace di Gesù risorto. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, dono pasquale, tu sciogli il nostro egoismo. Veni, Sante Spiritus. Spirito di consiglio e di fortezza, tu sei la forza della vita. Veni, Sante Spiritus. Spirito di grazia e di preghiera, tu sei l'orante che è in noi. Veni, Sante Spiritus. Spirito del Messia benedetto, donaci il cuore infinito di Dio. Veni, Sante Spiritus. Beshem Ahav Ve'aben Veruach HaKodesh Elohim Echad. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni, le persone che vivono la nostra vita, le persone che incontriamo, le persone che amiamo, le persone con le quali siamo abituati a rapportarci, a relazionarci, e insieme ad esse tutte le persone del mondo, specialmente coloro che sono più isolati, più abbandonati, più tartassati, più esclusi perché giudicati diversi. Penso a tutti i migranti nel mondo, che sono l'immagine di Dio che va alla ricerca di una casa perché è perseguitato. Raccogliamo la nostra preghiera e diventiamo, invochiamo lo Spirito oggi per essere veramente cattolici, cioè universali, con lo Spirito grande verso tutta l'umanità, perché tutti sono figli di Dio e hanno diritto di essere trattati, di essere amati con giustizia, perché la giustizia è riconoscere l'altro per quello che è, senza pretendere che sia diverso da noi. O Dio che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Eccoci dunque alla mensa della parola di Dio. Il capitolo secondo del libro degli Atti, che vi ho detto non bisogna prenderlo alla lettera, come vedremo, ma bisogna leggerlo come un Midrash. Il Midrash è un commentare la parola di Dio con la parola di Dio. Cioè si usa la stessa scrittura per commentare un altro passo della scrittura. Qui l'autore, Luca, che è un grande, nel campo letterario è un grande, pensando al dono della legge ai piedi del Monte Sinai, commenta quel fatto in questo modo, dicendo che si rinnova di nuovo il dono della legge come dono dello Spirito nella persona, attraverso la persona di Gesù, nel nuovo popolo di Israele, che è la Chiesa, che non sostituisce Israele, ma porta a compimento quello che Gesù ha detto e quello che Gesù ha fatto. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, dunque siamo verso sera, si trovavano anche Emmaus, vi ricordate? Era sera, la sera di Pasqua. Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia verso Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare tutti nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, è importante sottolineare questa espressione che si riferisce al parlare le lingue, che veniva considerato un dono dello Spirito Santo. Tecnicamente si chiama in greco glossalalia, cioè il parlare le lingue. Non è che nel momento in cui ricevono lo Spirito Santo si mettono a parlare contemporaneamente, loro parlano in ebraico e gli altri lo capiscono in francese, in inglese, in tedesco, in finlandese, in ceco, in turco, in arabo, eccetera. Non è così che funziona. Parlare le lingue è un'espressione che significa che gli apostoli erano talmente, nel senso più buono del termine, erano talmente esaltati, talmente presi da questo avvenimento, cioè a talmente visibile la passione di Dio, che tutti si rendono conto, pur essendo di paesi diversi, pur essendo di 16 paesi diversi, cioè 8 più 8, 8 è il numero di Gesù, e avere il doppio 16 vuol dire che si è in un contesto pienamente gratuito della vita di Gesù. Gesù ci dona il suo spirito, cioè tutti capiscono che gli apostoli stanno parlando di Dio e si stanno rivolgendo a Dio. Quindi parlare le lingue significa comunicare un sentimento profondo, stabilire un rapporto intimo dove scompaiono le differenze anche di lingua, le incomprensioni. In sostanza, a Pentecoste, secondo il racconto di Luca, avviene un avvenimento che ripara quello che era accaduto nel capitolo 10 del libro della Genesi, dove si narra il racconto della torre di Babele. Lì c'è la dispersione delle lingue, perché nessuno si capisce tra di loro. Uno chiede mattone e l'altro gli porta la calce. Cioè c'è una confusione nel cantiere di Babilonia, tanto che la parola Babilonia è diventato sinonimo di confusione. Là, a Babilonia, c'è la moltitudine che non riesce a comunicare tra di loro, nessuno si capisce, e si disperdono per il mondo, cioè si dividono. Qui, nel Nuovo Testamento, nel Libro degli Atti, c'è un popolo che non è più il popolo dei credenti, ma c'è il popolo dei credenti che abitavano a Gerusalemme in quanto giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. E vi erano anche altri popoli, cretesi, medi, elamiti, mesopotamici, giudei, Cappadocia, Ponto, Asia. Vedete, la Giudea è messa tra tutti gli altri popoli. La Giudea è la regione del sud della Palestina dove c'è il Tempio. Quindi tutti questi popoli sentono parlare gli apostoli in aramaico e si rendono perfettamente conto che gli apostoli stanno parlando di Dio. E questo è lì, e contagiano la folla. La contagiano perché tutti sono presi, stupiti e meravigliati di quello che sta avvenendo. Lo scenario esterno è lo stesso del Monte Sinai, tuoni, lampi, fulmini. Perché avviene questo? Perché la natura è definita nella Bibbia come gli eserciti di Dio. Dio è accompagnato dal tuono, dal fulmine, dal fumo, dall'incenso, cioè da tutti gli elementi eclatanti dell'universo che costituiscono l'immagine, che nascondono l'immagine di Dio ma la rendono presente, come il tuono, il fulmine, eccetera. Dunque capite che bisogna essere molto prudenti nella lettura. Se la prendiamo alla lettera, noi siamo finiti, svalorizziamo il concetto di Pentecoste, che è il punto conclusivo della Pasqua. Il Salmo responsoriale è il Salmo 104-103, che è un salmo, è un inno cosmologico, cioè un inno universale che descrive l'universo ed è formato da 35 versetti. La liturgia ne riporta solo 6, per cui è difficile cogliere la portata dell'intero Salmo. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedice il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio, Li hai fatte tutte con saggezza, la terra è piena delle tue creature. Togli loro il respiro, muoiono, ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Sia sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Ecco, avete notato come c'è questo afflato, questo respiro non solo universale, ma cosmico, che dà il senso di quello che è l'universo, cioè di tutta la realtà che è rivolta verso uno. Dio è l'autore. Bisogna contare anche qui, perché bisogna, come dire, Dio creatore non è uno che si mette lì, che fa il pupazzetto, poi gli fa gli occhi, gli fa il sedere, gli fa i piedi, gli fa le braccia, e poi gli insuffla e diventa uomo. No, questo è un racconto che nella Bibbia viene, nello studio della Bibbia viene definito, vi dico una parola molto grossa, è un racconto eziologico. Ezio viene da aitia, che significa la causa, la ragione, il motivo. Quindi un racconto eziologico vuol dire che ci vuole spiegare qual è l'origine. E ce lo racconta con uno schema che è lontano dalla nostra cultura, dalla nostra mentalità, e che noi dobbiamo inquadrare nella sua consistenza. Oggi sarà la scienza a dirci come è nato l'universo, ma il racconto biblico non perde il suo valore, perché il contesto dell'universo ha un senso nella storia dell'umanità. E o meglio ancora, che la storia dell'umanità ha un senso all'interno della storia dell'universo. Quello che il racconto biblico ci vuole insegnare, come diceva Galileo Galilei, non è come è fatto il cielo, ma come andare in cielo. Quindi il racconto biblico è un appello alla nostra coscienza, è un appello alla nostra intelligenza, è un appello al nostro pensiero. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni, gloria a te, o Signore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ora, segue una sequenza. Una sequenza è un testo poetico, musicale, composto, e quella di oggi viene chiamata sequenza aurea per la sua bellezza, ed è composto tra il 1150, quindi sono 9 secoli, e da Stefano di Langton, arcivescovo di Canterbury, oppure secondo altri dal suo contemporaneo Lotario dei Conti di Segni, divenuto Papa col nome di Innocenzo III nel 1198. La ascoltiamo come risposta al Vangelo appena letto. Vieni, Santo Spirito, e manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, salda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dai lo tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Alleluia. Dunque, come abbiamo già detto, la festa di Pentecoste cristiana è una ripresa della festa ebraica di Shavuot, o festa delle settimane, che presso gli ebrei celebra appunto l'evento del Sinai in cui Dio dona la legge. È interessante notare che nella tradizione giudaica Dio, prima di dare la Torah a Israele, interpella tutti i popoli, i quali rifiutarono di ricevere la Torah per un motivo o per l'altro. Solo Israele l'accettò prima ancora di sapere che cosa vi fosse scritto. Questo è il Midrash di Sifre, dei libri di Deuteronomio, il Midrash Tannaim e via di seguito, eccetera, eccetera. Prima di donarla agli israeliti, l'Onnipotente offrì la Torah ad ogni tribù e nazione del mondo, perché nessuno potesse dire: se il Santo Benedetto avesse voluto darcela, noi l'avremmo accolta. Si recò dai figli di Esau e chiese: accettate la Torah? Cosa vi sta scritto? Risposero quelli: non uccidere. E tu vorresti privarci della benedizione impartita dal nostro padre Esau, cui è stato detto: vivrai della tua spada? Non vogliamo la Torah. Allora il Signore l'offrì alla stirpe di Lot, dicendo: accettate la Torah? Che cosa vi sta scritto? Non commettere adulterio. Proprio da atti impuri siamo nati. Non vogliamo la Torah. I figli di Lot, vi ricordate che le due figlie dormirono col padre perché temevano di restare senza discendenza e si unirono sessualmente al proprio padre, che li mise incinte facendolo ubriacare, lui non si rese conto. Qui è un racconto un po' così tra il come dire, tra il pornografico e lo stile orientale, la preoccupazione della discendenza, per cui la risposta che danno loro, dicono: noi siamo nati da un incesto. Da un incesto, come possiamo accettare la Torah se c'è scritto che no, noi siamo impuri per nascita? Allora il Signore chiese ai figli di Ismaele: accettate la Torah? Che cosa vi sta scritto? Non rubare. Vorresti forse portarci via la benedizione impartita al nostro padre, cui fu detto: la tua mano sarà contro tutti, cioè tu combatterai tutti e quindi li deruberai. Non vogliamo affatto la Torah. Così fece con tutti gli altri popoli, i quali parimenti rifiutarono quel dono, dicendo: non possiamo rinunciare alla legge dei nostri antenati, non vogliamo la tua Torah, dalla al tuo popolo Israele. Per questo egli, benedetto sia il suo nome, andò infine dagli israeliti e disse: accettate la Torah? Risposero: che cosa contiene? 613 precetti. Quelli risposero ad una sola voce: tutto quanto il Signore ha detto, noi faremo prima e ubbidiremo dopo. Cioè, noi l'accettiamo a scatola chiusa, perché è la Torah. 613 è il numero ...611 è il valore della parola Torah, cioè le consonanti della parola Torah corrispondenti, se le prendiamo i numeri corrispondenti alle consonanti, forma il numero di 611. Poi si aggiungono i primi due comandamenti, che sono: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei al di fuori di me, che sono due comandamenti fondamentali centrati sulla persona del Signore, e si ottiene il numero 613. Gli ebrei li hanno classificati in due modi, anzi in due parti: 365 precetti negativi, uno per ogni giorno dell'anno, e 248 precetti positivi corrispondenti al numero che compongono il corpo, delle ossa, dei nervi, delle vene, delle arterie, eccetera, che delle parti che compongono il corpo umano. E quindi da una parte abbiamo il calendario, il tempo, l'anno, dall'altra abbiamo il corpo, cioè lo spazio. Il tempo e lo spazio sono regolati dalla Torah. Tanto che i farisei, che pur essendo molto amati dal popolo, ritenevano che il popolo fosse incapace di osservare tutti i precetti della Torah. Gesù arriva in questo contesto, fa piazza pulita di ogni discussione su questo argomento e riduce i 613 precetti ad un solo comandamento con due facce: ama Dio sopra ogni cosa, ama il prossimo tuo come te stesso. In queste due comandi, in quest'unico comando, vi è tutta la legge e i profeti, cioè tutta la Torah. Ecco allora che cosa significa Pentecoste. Pentecoste significa assumere. la proposta di Dio di rivolgersi al mondo intero e diventare coloro che portano questo messaggio in tutto il mondo, in tutto l'universo. Tutto quanto il Signore ha detto, noi faremo e ubbidiremo. Il testo greco è della 70, è il testo ebraico, il testo cosiddetto masoretico, lo evidenziano. E anche noi dobbiamo metterlo in evidenza, perché esprime un rapporto profondo con la letteratura ebraica e la letteratura greca, che fanno rifiorire di nuovo la proposta di Dio. Israele prima mette in pratica e poi se ne domanda la ragione. Questa è la fede, che deve essere razionale. Noi non possiamo così vagare alla ricerca di senso. Prima osserviamo, perché siamo certi di non essere ingannati, e nello stesso tempo ce ne domandiamo la ragione. In ebraico l'espressione è Asher diber Adonai ne'ase venishma. La 70 la traduce in greco panta hosa elalesen curios poiesomen kai akusometha. Questo termine akusometha è venishma, vuol dire che ascoltare non è soltanto un stare muti per sentire, ma ascoltare vuol dire lasciarsi pervadere dalla parola che si riceve, fare posto a questa parola che diventa il punto focale della nostra vita. Non è un caso che nella liturgia l'ascolto della parola è fondamentale, perché la parola è l'annuncio del progetto di Dio sull'universo. E ascoltare la parola significa fare la comunione con le orecchie, perché la parola, come ci insegna il Concilio Vaticano II e anche il Vangelo, è la persona di Gesù. Non è una dottrina, non è un insegnamento, non è una filosofia, non è una strategia, non è una strada di pietà. La parola è la persona stessa di Gesù. Nell'Evangelo di Marco, al capitolo primo, noi troviamo questa espressione, che purtroppo la traduzione della CEI, anche l'ultima, non è soddisfacente, perché dice inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Gesù Cristo, figlio di Dio. Il Vangelo greco è arche tu evangelio, Gesù Cristo, tu iu, tu Theu. Che vuol dire, se noi li traduciamo bene, qui l'ho già detto, mi pare, qualche volta, noi abbiamo arche, che non è l'inizio temporale, perché anche Giovanni usa arche e noi traduciamo in principio era il luogo, che indica cioè il fondamento, indica la radice, indica la consistenza. E qui arche tu evangelio, principio del Vangelo, fondamento del Vangelo. Chi è questo fondamento? Gesù Cristo, Gesù di principio del Vangelo, cioè Gesù Cristo, cioè il Figlio di Dio. Nello studio del greco questo si chiamano genitivi epesegetici, cioè genitivi che spiegano, non sono di specificazione, di attribuzione, di proprietà, ma indicano la spiegazione del primo genitivo, che è del Vangelo, principio del Vangelo. Del Vangelo è un genitivo che appartiene al principio. Qual è il principio, il fondamento del Vangelo? Che il Vangelo è la notizia che dà gioia. Questo Vangelo, questo principio è Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. Ecco, questo è il modo greco ed è correttamente osservata la morfologia del greco. Dunque, come abbiamo detto prima, mentre gli apostoli, Gesù è il, noi non leggiamo un libro, noi ascoltiamo una parola, e questa parola è la persona stessa di Gesù. Lo spirito che viene dato, come notate il comportamento di Gesù, Gesù insuffla, così come fece Yahweh nel giardino di Eden, che insuffla su Adamo, sul pupazzo, e gli dà la vita. Sono immagini che dobbiamo raccogliere nel valore che hanno. Sono, cioè, racconti impressionanti che non ci dicono la nascita, ma la nascita non sono il racconto delle cose come sono avvenute, non è la descrizione delle cose come sono avvenute, ma è la narrazione del valore, del significato. Cioè l'uomo, l'umanità, hanno uno spirito dentro, e questo spirito è quella realtà che noi dobbiamo andare a cercare, perché è dato a tutti i popoli. Da una parte abbiamo Babilonia, che è la confusione delle lingue, con il delirio di volere scalare il cielo e appropriarsi dell'onnipotenza. Dall'altra parte c'è il dono delle lingue, cioè la capacità di potersi comprendere reciprocamente e cercare un punto d'incontro che è Dio. E quando si parla di Dio, tutti capiscono che si parla di Dio. Quando una persona vive di Dio, tutti capiscono che è una persona di Dio. Questo è il dono delle lingue. Il limite dell'uomo oggi non è accettare il limite della morte. Per questo si soccombe alla tentazione di Adam ed Eva. Si vuole essere come Dio per sconfiggere la morte. Questo è un agguato sempre possibile, in ogni tempo. Quanto un popolo o una persona che perde la cognizione del proprio confine, cioè del proprio limite, e straripa fuori di sé per realizzarsi anche a dispetto di sé, perdendo la lingua, cioè la capacità comunicativa di sé con gli altri. Noi oggi assistiamo nel nostro mondo a una nuova torre di Babele. C'è una confusione universale. Si parla di pace e si fa la guerra. Si parla di fare gli interessi della gente e si fanno gli interessi dei gruppi di riferimento. Un governo che dovrebbe rappresentare tutti gli italiani, tutte le scelte che sta facendo, le sta facendo a favore dei suoi, cioè di coloro che si riconoscono in quella degradante visione che si chiama fascismo, che è la negazione di Dio. È la negazione perché la negazione di Dio? Perché è la negazione dell'uomo. È il popolo italiano, Beota, è ignorante e beve qualsiasi cosa senza neppure un minimo decenza, una minima decenza di pensiero. Pentecoste è l'antidoto di Babele, ne è l'opposto contrario, e attraverso il suo spirito irrompe sull'umanità, introducendola in un nuovo esodo di liberazione dalla schiavitù. Ecco, la Pentecoste è tutta qui. È un programma di libertà, è un programma di liberazione, è un programma che riprende il progetto dell'esodo affinché ogni individuo e ogni popolo possano avere la loro dignità e possano stare davanti agli altri popoli, alle altre persone, e condividere lo stesso progetto attraverso lo stesso cammino. Dice a Pentecoste il profeta Gioele: io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, dice la traduzione della Bibbia, ma in ebraico è sopra, bekol basar, sopra ogni carne. Ogni carne vuol dire sopra ogni essere vivente, quindi anche gli animali. Nel testo che avete sul sito troverete moltissime altre cose. Io non mi fermo a dirle tutte perché sarebbe veramente impossibile. È un vero studio che si può leggere per mesi e mesi interi, un pezzetto alla volta, altrimenti si fa indigestione. Ci lasciamo e andiamo a fare alla conclusione. Ci saranno circa 30-40 pagine, che è una cosa veramente esagerata, non esagerata per, ma lo diciamo in greco: Padre nostro che sei nei cieli, Pater Hemon, Hoen tois ura nois, sia santificato il tuo nome, Hagias theto to onomasso, venga il tuo regno, El theto che basileia su, sia fatta la tua volontà, Gene theto to theremasso, come in cielo così in terra, Hos en urano, cai epiges. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Ton arton chemon ton epiusion, dos chemin semeron, e rimetti a noi i nostri debiti, cai hafes chemin ta ofeilemata chemon, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, hos cai chemeis afecamen, tois ofeileteis chemon, e non abbandonarci alla tentazione. Caimei senenche semas, eis peiras mon, ma liberaci dal male, alla riusai chemas, apo tu ponerò. Amen. Riceviamo la benedizione in questa conclusione di questo giorno di Pentecoste che conclude la Pasqua, ma apre al progetto di Dio sul cosmo e sull'universo intero. Questa benedizione viene data a ciascuno di noi, a tutte le persone, a coloro che sono ammalati, a coloro che sono tristi, a coloro che sono depressi, a coloro che hanno qualsiasi problema. Questa benedizione vorrebbe veramente arrivare a tutti. Vorrebbe arrivare a tutti, a ciascuno, alle vostre famiglie, ad Alfonso, ad Anna Maria, a Claudio, a Ornella, a Fabio, a Alessandra di Firenze, a Fleana, alla sua famiglia, ai suoi nipoti, a Anna e Marina e a Maria Grazia e la sua famiglia, a tutti, senza scordare nessuno, perché è semplice e facile farlo. E allora, abbracciandovi tutti, io vi dico, con la benedizione, il Signore risorto che alita su di noi il suo spirito di vita, ci benedica ora e sempre. Amen. Il Signore risorto che invia la Chiesa nel mondo, ci nutra del suo amore per il mondo. Amen. Il Signore risorto che ci dona il Paraclito come sua eredità, ci disseti con il suo spirito. Amen. Il Signore risorto che è presente nella Santa Assemblea, ci sveli il suo cuore. Amen. Il Signore risorto che dona lo spirito a ogni carne, aumenti in noi la fede in Lui. Amen. Il Signore risorto che dona lo spirito nel battesimo, sia davanti a noi per guidarci. Amen. Il Signore risorto che santifica con lo spirito, sia dietro di noi per difenderci dal male. Amen. Il Signore risorto che chiama i popoli al monte dello Spirito effuso a Pentecoste, sia accanto a noi per confortarci e consolarci. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi, sui nostri cari e sull'umanità tutta, e vi rimanga sempre. Amen. Finisce l'Eucaristia celebrata come sacramento e memoriale del Signore risorto. Comincia ora la Pasqua della testimonianza nella vita di ogni giorno. Andiamo nella pace di Gesù. Alleluia, alleluia. Ti rendiamo grazie, Signore risorto, perché resti con noi ogni giorno. Alleluia, alleluia. Concludiamo con il canto del Regina Celi, che è con cui si chiude definitivamente il periodo pasquale. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. La forza del sacramento della parola pasquale che abbiamo ricevuto continua ad operare nella nostra vita per Cristo nostro Signore. A tutti un abbraccio forte, caloroso, affettuoso, perché la vostra presenza, la vostra... Il pensiero di voi è uno dei motivi, se non il principale, che ispira il mio ministero e il mio lavoro. Tutto quello che faccio, lo faccio finalizzato a ciascuno di voi. Con affetto e amore a tutti, da parte di Paolo Prete. Grazie.